Ciao! Nella prima parte dell'episodio ascolterete una fantastica intervista a Marco Mete, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista, e ha doppiato Peter Capaldi in Doctor Who e tantissimi altri personaggi iconici, mentre alla fine dell'episodio vi do un po' di consigli sulle serie TV da vedere in questo momento. Buon ascolto! Nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Marco Mete, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista, doppiato dei personaggi iconici che abbiamo amato tutti, cito Roger Rabbit, Daffy Duck, Scuttle della Sirenetta, e visto che noi amiamo le serie TV, ha doppiato Peter Capaldi in Doctor Who. Che voi amate alla follia. Ciao Marco, grazie.
Ciao, anch'io ho amato e amo Peter Capaldi, perché è un attore straordinario, e l'ho amato e adorato nel Doctor Who, ovviamente.
Sì, noi abbiamo parecchi fan di Doctor Who qui, quindi sicuramente...
E io sono uno di quelli, anche perché essendo un nerd di tutto quello che è fantasy... per cui, insomma, per me tutto quello che è il mondo del fumetto, dell'animazione, è da sempre il mio reame. Infatti mi sembra di essere un po' un topo dentro un negozio di formaggio facendo questo lavoro.
Ottimo, quindi... ottimo. Quindi in questo podcast sei a casa tua, praticamente.
Ah sì, insomma, diciamo che mi si trova a mio agio.
Allora, senti, io voglio iniziare chiedendoti... Com'è cominciata la tua avventura col doppiaggio?
Ah, guarda, in maniera molto semplice, perché io ho cominciato facendo l'accademia, teatro, per parecchi anni, negli anni delle cooperative, quindi delle avventure, dei viaggi. Abbiamo girato un po' il mondo con una compagnia teatrale, che lavorava sulle maschere della commedia dell'arte, abbiamo fatto teatro all'antica italiana e poi dopodiché, siccome avevamo fatto anche molti debiti, mi sono un po' ritrovato a dover ripianare una situazione economica difficile e ho dovuto scegliere tra un lavoro manuale, non lo so quale poteva essere, e un qualcosa che avesse a che fare con la recitazione. E quindi in quel momento avevo fatto da poco da un pochino di tempo avevo fatto questa favola del 400, una favola del 400 con Massimo Giuliani, Giustino Durano, in televisione con la regia di Enrico Vincenti, una favola del 400 che si chiamava Re Vento, con Massimo Giuliani, così mi diceva: ma tu perché non fai doppiaggio? Non l'hai mai fatto? Io ho detto: no, doppiaggio, che schifo, no, al buio, tutti insieme appiccicati, senza avere il minimo di... Ma poi un attore che ha già fatto la parte, io no, mai. Però poi appunto, dovendomi risolvere a pagare dei debiti teatrali, in qualche modo ho cominciato ad accostarmi al doppiaggio, e avendo avuto tante esperienze estreme di teatro con l'uso della maschera e quant'altro, mi trovavo particolarmente a mio agio nei doppiaggi estremi, nel senso che hanno cominciato a farmi fare cartoni piuttosto che... Ma ho cominciato con tanti anni di gavetta, facendo veramente Soldato 4 che moriva, L'urlo dell'ultimo soldato in fondo alla valle, piuttosto che l'ultimo dei camerieri in un ristorante. Insomma, comunque la gavetta è stata molto lunga, e di questa cosa veramente devo ringraziare il cielo, perché comunque ho avuto modo di conoscere tutta una generazione di doppiatori straordinari, stando alle loro spalle e potendoli ascoltare, cosa che oggi purtroppo per note vicende non è possibile, perché non si può entrare nelle sale più di uno. Quindi, però diciamo che all'epoca ho conosciuto Ferruccio Amendola, Cesare Barbetti, il mio maestro che era Manlio De Angelis, che è stato Manlio De Angelis, tantissimi altri doppiatori, Peppino Rinaldi, Maria Pia Di Meo, Rita Stavagnone, tutte persone con le quali ho potuto interagire, che ho potuto ascoltare, alle quali ho potuto rubare tanto mestiere, e che poi mi è servito dopo. Quando poi ho cominciato a fare questo lavoro come primo lavoro invece che come ultimo lavoro.
Tra l'altro, tu hai citato tantissimi doppiatori, e noi in Italia veramente abbiamo, secondo me, un doppiaggio fantastico, cioè abbiamo dei doppiatori veramente bravi. E a proposito di questo, a te piace vedere serie TV e film in lingua originale o preferisci i
Ma
contenuti doppiati?
guarda, in realtà quello io, la mia compagna è madrelingua inglese, quindi con lei è difficile che lei abbia voglia di vedere un prodotto doppiato, perché comunque la sua lingua principale è l'inglese. Quindi spesso vediamo delle serie, perché amiamo vedere le serie in lingua originale. Ma poi comunque vado a vedermi, sono molto curioso di vedere come poi è stata affrontata la serie, come è stato affrontato il doppiaggio di un film o di una serie, perché mi piace molto vedere come sono state risolte alcune cose, eccetera, eccetera. Però ovviamente non ti nascondo che sentirle in lingua originale, e lo dico da uno che fa questo mestiere, è sempre una cosa diversa. Però, cioè, uno dovrebbe avere anche, così com'è, avere, e abbiamo, grazie al cielo, la possibilità di scegliere anche, di vedere le due versioni spesso, no? Quindi,
Certo.
e quindi questo ci aiuta anche a capire la qualità. Infatti io dico spesso alle persone che si lamentano di un cattivo doppiaggio, ma va bene, quello va benissimo, lamentiamoci tutti, ma facciamo anche i complimenti quando invece c'è un doppiaggio fatto bene, perché quello aiuta a distinguere e a promuovere le persone che fanno un buon doppiaggio e a distinguerle da quelle che fanno un cattivo doppiaggio.
Vero, sono assolutamente d'accordo. Noi abbiamo ospitato dei doppiatori nel corso del programma, ma non avevamo ancora avuto. Tu sei un direttore del doppiaggio e un dialoghista. E cosa fa un direttore del doppiaggio e cosa fa un dialoghista? Tanto per spiegarlo un po' ai nostri ascoltatori.
Ma guarda, detto veramente in poche parole, diciamo, la premessa è che il doppiaggio è un processo industriale e artigianale piuttosto complesso, cioè ci sono tante fasi e tanti passaggi. Adesso poi non c'è neanche più la pellicola ed è tutto in digitale, però il direttore è un po' una sorta di regista del prodotto, che sia un film o che sia una serie, un documentario o quello che sia. Cioè segue nell'insieme il prodotto che deve essere doppiato, anche perché noi doppiatori siamo specializzati, siamo veramente straordinari, perché arriviamo lì catapultati senza aver preparato nulla, cioè leggiamo all'impronta quello che c'è, e quindi il direttore è quello che conosce il contesto, sa tutta la storia, la spiega all'attore, ti dice che cosa in quel momento quell'attore sta cercando di esprimere, e ti dà tutto il contesto, insomma. Quindi è abbastanza fondamentale il direttore. Altrettanto fondamentale è l'adattatore, perché l'adattatore è quello che prende la traduzione letterale di un film o di una serie o di un episodio di una serie, e questa traduzione letterale la mette in un appoggio labiale sui movimenti delle labbra dell'attore sullo schermo. Quindi, per farti un esempio stupido, se in inglese un attore arriva dice: sto andando a casa, I'm going home, la frase finisce con una labiale. Spesso e volentieri in italiano viene adattata vado a casa mia, perché quella labiale in coda va coperta in qualche modo. Quindi c'è un adattamento, e poi tutto quello che è i riferimenti culturali, i riferimenti spazio-temporali che ci sono, tutti questi riferimenti che ci sono in un contesto di una serie o di un film, vanno riportati nella nostra cultura. I modi di parlare, i modi di dire vanno riportati nella nostra cultura, nel nostro parlato. Perché non dimentichiamoci mai che poi cinema e televisione e serie sono linguaggi parlati, non sono linguaggi letterari, non è un libro, non è una pagina di un libro, che è un linguaggio parlato, non è neanche una sceneggiatura, perché la sceneggiatura è quello che c'è prima del film, poi il film viene girato e c'è un parlato del film, che spesso non è è molto diverso dalla sceneggiatura. Quindi noi andiamo a
Certo.
tradurre quel parlato in una lingua che sia quella che sia, perché poi tutte hanno la loro difficoltà, cioè le lingue orientali piuttosto che le lingue latine o quant'altro, eccetera, hanno ognuna la propria peculiarità. Ma noi dobbiamo riportarlo poi nella nostra lingua parlata. E la nostra lingua parlata è una lingua che cambia continuamente, cioè basta accorgersene, basta camminare per strada per sentire come cambia la lingua parlata ogni giorno. E in più,
Vero.
questa lingua che noi parliamo è la lingua che Flaiano, Ennio Flaiano, diceva è la lingua parlata dagli speaker, perché in realtà in Italia questa lingua non la parla nessuno, perché se tu vai da Palermo fino a Bolzano, tutti parliamo con un dialetto, io stesso ho un accento romano che devo mitigare quando poi doppio. Quindi magari in questo momento invece esce in maniera abbastanza consistente, però diciamo che è una lingua finta, ma che in qualche modo deve tener conto dei cambiamenti dell'umore del parlato quotidiano di oggi o di un tempo specifico del passato, se la serie è ambientata in uno spazio e in un tempo diverso.
Certo, e immagino sia anche complicato adattare. C'è stato un film o una serie TV, che è stata particolarmente difficile da adattare? Una serie o un film di cui ti sei occupato, ovviamente.
Guarda, diciamo che ogni film sembra sempre più difficile che io abbia fatto in vita mia, perché ogni film affronta delle tematiche, delle cose che magari non hai mai dovuto affrontare. Per dirti, adattando Interstellar, ho dovuto collaborare con un fisico quantistico, perché certo non ho una preparazione specifica. O
Certo.
piuttosto, non so, per farti un esempio, adesso ho adattato questo ultimo film, a parte Tenet, va bene, che anche lì
Wow.
ci sono state delle difficoltà, anche
Ma
lì di carattere,
certo.
e comunque no, adesso ho adattato questo film che è uscito di Armando Iannucci, che è la storia di David Copperfield, e anche lì, per esempio, ho lavorato con Laura Bartoli, che è una specialista di Dickens, perché ogni film, ogni storia, per fare Star Trek, per dirti la serie di Discovery, abbiamo Marcello Rossi che è un esperto di tutto l'universo di Star Trek, che quindi rivede i copioni, rivede gli episodi e fa attenzione che non, diciamo, sfondoni, perché poi insomma, il rischio è che gli appassionati ne sanno sempre molto più di noi e quindi ci castigano quando sbagliamo, ma giustamente anche perché ci vuole l'attenzione, l'amore, la passione con la quale le persone poi ascoltano quello che noi facciamo. Dobbiamo rispettarla quella passione.
Certo, tra l'altro hai citato Star Trek che ha una mitologia super complessa che dura da tantissimi anni e qui mi riallaccio al discorso Doctor Who, anche Doctor Who ha una mitologia complessa e
Ma
dei fan super
veramente
accaniti.
complicatissimo, veramente complicato tutto, dei rimandi, anche perché poi, per esempio, sia Dottor Who che Star Trek hanno dei rimandi a serie diverse, tempistiche
Vero.
diverse. Cioè, tutte le serie poi si intrecciano, quindi se uno non ha seguito tutto quell'universo è difficile che riesca a capire bene tutte gli intrecci. Per cui, insomma, abbiamo bisogno anche di aiuto e di consulenze molto spesso. Io molto spesso lavoro con dei consulenti come adattatore e come direttore. Poi come attore invece mi metto lì, mi rilasso e lavoro quando facevo Data in Star Trek e quando ho fatto Data anche ultimamente nella serie Picard, mi sono messo lì che la dirigeva la mia ex moglie Stefanella Marrama, e quindi io mi sono messo lì e facevo il soldato semplice, insomma passi da essere generale quando fai il direttore a soldato semplice quando sei in prima linea a fare l'attore e segui gli ordini, insomma, in qualche modo.
Senti, parliamo un po' di Doctor Who, altrimenti penso che i miei ascoltatori se la prenderanno. E come è nata quell'esperienza? Come, insomma, ti sei adattato a quel ruolo che
Non
è
è carità,
iconico?
io non mi sono adattato, cioè, è nato con un provino, perché per trovare la voce per lui hanno fatto dei provini, ho fatto il mio provino, l'hanno ascoltato, gli è piaciuto e grazie al cielo l'ho vinto e ho potuto doppiare il Dottor Who. E mi ci sono accostato con grande, come uno si accosta, con grande attenzione e modestia a fare tutto questo, perché questi attori sono attori giganteschi, si preparano per mesi, per anni a volte per fare una parte, studiano tutto, dai costumi alla fisicità, a tutto, e noi arriviamo lì e magari in mezz'ora dobbiamo riprodurre quello che loro hanno studiato per anni. Quindi ci vuole veramente molta umiltà, insomma, cercare di captare il massimo da quello che gli attori danno sullo schermo, cercare di capire che come hanno impostato il personaggio e cercare di seguirli il più possibile, di essere il più possibile dentro quello che loro hanno fatto. In più, la cosa che per noi è molto evidente è più un attore sullo schermo è bravo, più ha tutto sulla faccia e meno tu devi fare, perché in realtà più ha già fatto tutto lui praticamente, ha già fatto quasi tutto lui, quindi più riesci a essere insomma minimalista in quello che devi fare, seguendolo, e più il binomio, più l'accostamento funziona.
Certo, anche se alla fine il doppiatore è anche un po' un attore in fondo, no?
Ma guarda, sì,
Deve.
anch'io continuo a fare teatro, gli attori, cioè non è che è un po', in realtà il
È
doppiaggio è una
molto.
specializzazione del
Ah,
lavoro
esatto.
dell'attore, è come dire, non so, un pilota di Formula 1 ha anche la patente, no, cioè uno deve avere la patente per poi diventare pilota di Formula 1, cioè è una specializzazione, no? È un po' come dire, voglio suonare Bach, cioè devi conoscere la musica. In qualche modo devi essere un attore. Poi ci sono casi straordinari di persone che sono nate, cresciute solo ed esclusivamente nel doppiaggio, però insomma sono abbastanza rari quei casi, è più facile che le persone arrivino da altre esperienze come il cinema, il teatro, la radio e altro. È un settore del lavoro dell'attore. Comunque il lavoro che si fa è sempre è quello, è il lavoro dell'attore.
Senti, questo è un podcast di serie TV, quindi te lo devo chiedere. Qual è il tuo rapporto con le serie TV? Le vedi?
Ma
Quale
il mio rapporto
segui?
con le serie TV è di totale dipendenza, nel senso che sono sempre a caccia di serie nuove con cui alimentare il mio brutto vizio di guardone di serie TV. Poi appunto doppiandole, poi sai, dopo tantissimi anni di questo lavoro in cui stai dentro le drammaturgie dei film, delle serie, eccetera, ho abbastanza occhio per capire velocemente se una serie è interessante o meno, se è bella o meno. Ho doppiato per esempio Kevin Bacon in City on the Hill ed era straordinario lui, a me è piaciuta tantissimo la serie. Non so se faranno adesso la seconda stagione o meno. Ho visto da poco The Night Manager, che non mi ricordo come si chiama in italiano, ma è una serie di Susan Bier straordinaria e lei ha fatto adesso anche ha vinto credo un Emmy per quella serie, o era candidata a un Emmy, non mi ricordo, e adesso ha fatto una nuova serie, The Undoing, lei con Nicole Kidman. E quindi sono sempre alla ricerca di buone serie, perché ormai quello è diventato veramente il linguaggio, un linguaggio moderno di accostamento a una fiction, alla finzione, che una volta poteva essere magari il romanzo, il grande romanzo, e adesso sono le grandi serie
Vero.
che fanno l'intrattenimento, anche perché, come purtroppo il riferimento che dicevamo prima, adesso anche il cinema purtroppo spesso e volentieri deve, per ovvi motivi, andare nelle piattaforme, e a quel punto però il cinema pensato per il grande schermo è meno efficace di una serie che invece è pensata per il piccolo schermo, quindi per quel passo, per quel montaggio, per quella velocità, per quella visione lì. Diciamo che alla fine una serie sulla televisione, in televisione, sullo schermo televisivo, è meglio di un film sullo schermo
Tra
televisivo. È una banalità, ma è così purtroppo.
l'altro, viviamo nell'era della Pic TV, Quindi siamo veramente bombardati da migliaia di serie TV, buon per noi.
Sì. E poi, insomma, come vedi, come abbiamo visto tutti, tantissimi attori che avevano detto mai nella mia vita farò una
Vero.
serie TV, ormai sono,
Sì.
fanno la fila per fare le serie TV in America
Sì.
o in tanti altri paesi. E poi il linguaggio, cioè i budget delle serie TV adesso sono straordinari, incredibili, cioè hanno
Sì.
dei budget pazzeschi. E in più l'ascolto dura a lungo perché sulle piattaforme hanno una vita molto più lunga di un film, quindi insomma, credo che siano un linguaggio oggi uno dei più interessanti, le serie TV.
Senti, e in relazione al doppiaggio, quali sono, anzi, le differenze nel doppiare una serie TV rispetto a doppiare un film?
Ma guarda, ci sono due considerazioni. Una è una considerazione purtroppo economica, cioè il budget per doppiare una serie TV ancora oggi in maniera erronea, è più basso, nel senso che fino ad oggi era considerato un ascolto diverso dal cinema, cifre diverse, forse anche pubblicitariamente, non ne ho idea, non è il mio campo, quello della pubblicità. Però o del rientro, del ritorno economico di un investimento di quel tipo. Però diciamo che quindi il fatto che ci sia un budget più basso presuppone un tempo più veloce, cioè presuppone una maggiore produttività. Quindi quando tu entri in sala e stai doppiando e devi doppiare una serie, devi produrre di più, fare di più. Il che a volte significa che c'è meno tempo, quindi fatalmente c'è un pochino meno di attenzione. Da un pelo fino a tantissima meno attenzione, dipende dai casi, per essere sincero. Dall'altra parte, invece, adesso su alcune serie, per l'effetto opposto, è richiesta una maggiore attenzione, cioè c'è una grande attenzione sul doppiaggio delle serie. Perché se è vero, come io penso, che un buon doppiaggio non fa incassare molto un film molto di più se il film è bello, ma un cattivo doppiaggio può influire sulla ricezione di un prodotto. Cioè, quando un prodotto è doppiato male, magari se ne può avere una sensazione diversa da quella che sarebbe se ci fosse un buon doppiaggio. Quindi,
Certo.
a volte, quando c'è un prodotto a cui tengono, cercano di fare un doppiaggio fatto bene, cioè con grandi attenzioni. In più considera che una cosa che forse pochi sanno, ma noi lavoriamo spesso, come è il caso per esempio di Star Trek Discovery, attaccati alla post-produzione del prodotto originale, cioè loro cominciano a mandarci il prodotto da doppiare quando stanno iniziando la post-produzione. Quindi noi facciamo tantissimi rifacimenti perché loro mandano man mano le versioni successive dei montaggi che stanno facendo prima di licenziare il finale di un episodio. Quindi noi cominciamo a doppiare un episodio preliminare e poi man mano facciamo la versione A, B, C, D, E, F, G,
Oddio.
fino alla Z di una puntata di una serie televisiva, cambiando a volte sostanzialmente anche, cambiano il dialogo, cambiano il montaggio, cambiano la musica, cambiano un sacco di roba. Quindi questo presuppone che insomma, l'attenzione che ci mettono loro poi è anche l'attenzione che ci mettiamo noi. Quindi è un po', diciamo, bivalente. Io spero che, visto che le serie TV stanno diventando la forma, speriamo non a lunghissimo, speriamo che il cinema viva 2000 anni, speriamo che si
Sì.
possa tornare tutti insieme a vedere sul grande schermo film come Tenet, cioè che va visto, è molto diversa la fruizione di un film di quel genere in televisione o al cinema, ma una serie televisiva speriamo che riesca ad avere l'attenzione che merita, ecco, che non sia sempre considerato come un chilo di nespole, cioè come al mercato, no? Che un chilo di nespole o un chilo di pere è la stessa cosa. Quindi a volte il doppiaggio viene considerato, capito, un tanto al chilo, perché Perché una serie, ma sai, è una puntata da un'ora, ma dipende da quanto è parlata quell'ora, capito? Perché se sono due persone che parlano, io ti amo, ma anch'io ti amo, ha un costo. Se ci sono 300 persone che interagiscono tutte insieme in un mercato, ha un costo diverso il doppiaggio, ovviamente, ma spesso questo non viene tanto considerato, capito? È un discorso complesso.
Sì, però hai toccato dei punti veramente molto interessanti e mi hai fatto anche pensare a questa cosa, che prima le serie TV insomma arrivavano con un bel po' di ritardo in Italia, no? Mentre adesso siamo praticamente abituati a vederle in contemporanea con gli Stati
Beh, c'è
Uniti,
anche questo
quasi.
motivo fortissimo che è la pirateria, nel senso che ormai uno dei motivi per cui Nolan non vuole mettere in rete i suoi film prima che escano al cinema è che anche perché il giorno dopo che escono in rete sono già piratati. E
Bootleg.
quindi anche le serie hanno lo stesso problema, il giorno dopo che sono messe in onda sono già piratate. E quindi il problema è che questo toglie un botto di risorse. È difficile che noi
Certo.
riusciamo a capire questo, ma purtroppo è così. Cioè, produrre una serie televisiva costa talmente tanti soldi che in qualche modo da qualche parte devono essere recuperati. Perché, cioè, come andare dal panettiere e pretendere di avere un chilo di pane gratis. Chi lo fa? Perché te lo devono regalare un chilo di pane? Quindi quello
Vero.
anche, insomma, è un problema non da poco.
Senti, qui entriamo in un discorso un po' difficile, ma sicuramente tu ci puoi rispondere in qualche modo. Il doppiaggio ai tempi della pandemia. So che ci sono stati dei rallentamenti, come purtroppo in ogni settore. Come si sta affrontando questa cosa?
Ma con la massima serietà da parte di, per quello che mi riguarda, di tutti quelli che
Certo.
conosco, nel senso che purtroppo si sa talmente poco ancora stranamente, di questo contagio, di questo virus, che per quanto tutte le precauzioni che possiamo prendere funzionino, poi c'è sempre un buco nella protezione che magari crea dei disagi. E quindi le sale hanno preso tutte le precauzioni necessarie perché tutti quelli che vanno a lavorare possano essere tranquilli. Le divisioni fra assistente, fonico e attore, entra un attore solo per ogni sala e poi viene sanificata prima di far entrare un altro attore. Cioè, ci sono delle precauzioni estreme. Ma tutto questo non esclude che un attore che poi va in un'altra sala, va in un bar o va al ristorante e poi viene nella sala, possa portare il contagio.
Beh.
E quindi stiamo tutti così, nel senso che poi appunto è difficile avere una certezza assoluta della protezione e tante persone in qualche modo hanno paura. E quindi in più tutto questo. Comunque, al di là del doppiaggio, ha portato a un rallentamento dell'arrivo del prodotto, perché pure i set si sono rallentati, quindi anche alcune serie, hanno modificato la quantità di episodi, hanno modificato le date di uscita, le consegne, tanta roba, insomma, tante cose sono cambiate. Il doppiaggio è cambiato di conseguenza. Stiamo tutti molto, molto attenti, però anche nel doppiaggio ci sono stati tanti casi, anche nel doppiaggio ci sono state tante quarantene e quindi siamo tutti molto, molto, molto attenti e con grandi precauzioni, soprattutto quelli come me che magari hanno qualche anno in più e quindi insomma qualche paura in più anche.
Senti, cambiamo discorso così
Ecco,
ci
dai.
rallegriamo un pochino, dai.
Rallegriamoci un attimo, dai.
C'è un personaggio che hai doppiato al quale sei particolarmente affezionato?
Ma parliamo sempre di serie TV o di film,
È
di che cosa?
uguale, è uguale.
Ma anche lì, guarda, ogni volta io è un po' da una parte mi affeziono come se fossero dei figli o dei fratelli ai personaggi che doppio, soprattutto nelle serie perché magari li porti avanti per anni, no?
Certo.
o soprattutto attori che hai doppiato per tanto tempo, tipo Robin Williams, che ce lo siamo diviso con Carlo Valli, e che alla fine, insomma, è durato tanti anni il lavoro sui suoi film. E quindi un po' c'è questo affezionarsi a tutti. Dall'altra parte c'è anche la necessità di, una volta che esci dalla sala, di cancellare tutto quello che hai fatto, perché se no è un po' come un computer che va in overload, cioè va in supercarica. Però, insomma, detto questo, certo che ci sono molti personaggi ai quali mi sono affezionato tantissimo. Uno dei personaggi era George Costanza di Seinfeld, per esempio, col quale mi sono divertito per tanti anni. Sì, quindi Seinfeld era una delle serie che mi ha divertito di più. Mucca e Pollo mi ha divertito tantissimo il personaggio di Pollo, perché era una follia totale. E poi tante altre serie e tanti, veramente tanti altri film. Sono molto grato di aver fatto tutte queste cose, delle quali alcune neanche le ricordo, però perché a volte appunto ho la memoria di un pesce
Sì,
rosso,
perché hai
però
fatto un sacco di cose,
tante cose,
veramente.
sì, è
Io
il fatto che quando vai avanti con gli anni ti rendi conto che insomma le cose erano veramente tante fatte e che comunque sto ancora facendo, quindi figurati.
tra l'altro hai citato Seinfeld, mi è venuta voglia di fare un rewatch perché quella serie è super cult negli Stati Uniti, è stato veramente uno show pazzesco. E, senti, tu hai doppiato dei personaggi super iconici anche nei film d'animazione, no?
Sì,
Penso a
sì.
Scarpa della Sirenetta. Io quando ho letto e ho collegato, ho detto: Oh mio Dio, è vero!
La caspiccia. Sì. No, ma quello poi, fra l'altro, è stato curioso perché avevo fatto due provini. Ho vinto anche il provino per il Cavalluccio Marino, quindi ho doppiato anche il Cavalluccio Marino nella Sirenetta all'inizio del film, che arriva tutto picciato e che fa l'annuncio. Ero sempre io. Ma sì, perché c'è stato un periodo che, avendo fatto Roger Rabbit, poi
Roger Rabbit.
sì, avendo fatto quello, poi capito, sono venuti tutti i cartoni di conseguenza, tipo Daffy Duck.
Sì.
Tanti, un periodo ho fatto sia Daffy Duck che Bugs Bunny, poi ho fatto Marsupilami, poi Bonkers, ma tante serie, anche quelle erano delle serie. Daffy Duck Dodgers, che è una delle mie serie preferite in assoluto di tutti i tempi, quando tu parlavi di personaggi, Duck Dodgers, come si fa a non amare Duck Dodgers? E quindi tanti cartoni, tante cose. Peraltro, appunto, la predisposizione, avendo fatto le maschere della commedia dell'arte anche ad altre voci, il Carlino di Man in Black, sì, no, ma tante voci estreme, tante di
Ma
queste cose,
bellissimo.
sì, tanta roba veramente un po' estrema.
Tra l'altro, chi ha incastrato Roger Rabbit, è un filmone. L'ho
Beh, sa.
visto di recente di nuovo per la centesima volta.
Sì, beh, insomma, è un film che ha fatto epoca pure per la tecnica con la quale era girato, insomma, per tante cose. E poi pure per questo personaggio che era assolutamente esplosivo e
Sì.
nuovo ed è rimasto stritolato fra Disney e Spielberg, purtroppo, perché era una coproduzione, quindi è finita lì in tribunale, oltre che. Quindi per comprare un pupazzo sono dovuto andare a cercare su internet perché ormai è diventato memorabilia e è difficile trovarli anche.
Senti, ma ti chiedono mai, mi fai Daffy Duck o mi fai Roger
Sì,
Rabbit?
figurati. Ma no, ma anche tutti i bambini che incontro
È
non ci credono, però io gli dico sempre: guarda, devi girarti, devi guardare dall'altra parte, perché se senti questa voce uscire dalla faccia di un signore con la barba, così non è la stessa cosa. Quindi girati e immagina un papero o un pollo o un coniglio, funziona meglio, è più bello.
Senti, non c'entra molto con le serie TV, ma prima hai citato l'adattamento di Interstellar, che è uno dei miei film preferiti in assoluto.
Anche uno dei miei, sì.
E com'è stata quell'esperienza? Sicuramente vorranno saperlo,
Ma
quindi
è
te lo chiedo.
stata, guarda, tutti i film di Nolan sono delle avventure incredibili, perché anche Inception o Dunkirk, insomma, sono tutte delle avventure incredibili. Interstellar in particolare, visto che tanto adesso non voglio fare spoiler per chi non l'ha visto, ma c'è un'interazione particolare con la figlia, e quindi sì. Io poi sono andato a vederlo con mia figlia, che nel frattempo peraltro ha cominciato a fare anche lei questo lavoro, a doppiare, e quindi ci siamo commossi moltissimo, perché vedendolo insieme il film era commovente. Però insomma, ecco, l'adattamento di quel film è stato complicatissimo, perché riuscire beh, pensa che ci ha aiutato il professor D'Amico, che era il papà di Domitilla D'Amico, che doppiava Anne Hathaway nel film, e Domitilla appunto mi ha detto che il padre era un fisico delle particelle, e quindi abbiamo chiamato questo professore straordinario, che cercava di spiegarmi ogni volta: allora guardi, qui succede questo. Io gli dicevo: guardi, lei è gentilissimo, ma io non credo di essere in grado di capire la fisica quantistica in 30 secondi fra un bicchiere di vino e un panino al formaggio. Quindi, se cortesemente lei mi dice solo se va bene la forma con cui abbiamo scritto questa cosa, sì, però potremmo aggiungere, no, non possiamo aggiungere perché non c'entra, non possiamo dirlo perché non riusciamo a dirlo. E quindi dovevamo semplificare, sintetizzare al massimo, perché poi purtroppo l'inglese è molto sintetico e noi siamo invece molto più
Vero.
verbosi. E quindi l'italiano, deve essere sempre una sintesi di quello che dicono in inglese, perché non c'entra tutto quello che dicono in inglese. Però sto cercando di essere il più vicino possibile all'originale. Abbiamo cercato di ridare il senso scientifico anche di quello che avveniva sullo schermo.
Senti, per quelli che vogliono intraprendere una carriera da doppiatori, ai giovani che ci ascoltano, ecco, che
Allora,
consigli
ritorniamo al discorso
daresti?
dell'inizio. Cioè,
Ok.
se tu qualcuno ti dice: guarda, io voglio suonare Mozart col violino, tu che cosa gli suggeriresti? Gli diresti: guarda, impara a suonare il violino, no?
Esatto.
Credo che sia quello il consiglio primario. È la stessa cosa anche per il doppiaggio. Cioè, se uno vuole fare il doppiatore, impara a recitare, cioè devi diventare un attore. Una volta che sei diventato un attore, poi puoi applicare quella tecnica al violino piuttosto che alla viola o a un altro strumento, ma insomma devi conoscere la musica, e qua devi conoscere le regole basilari della recitazione. Quindi il mio consiglio per un ragazzo è sempre di studiare, cercare il miglior corso di recitazione che possa esserci in Italia o all'estero, dovunque, seguire questa passione fino in fondo, anche se non è detto che poi porti a fare teatro, cinema o altro. A parte che secondo me un ragazzo dovrebbe sempre puntare alto, no? Perché dire solo fare doppiaggio è limitante. È veramente come dire: voglio solo suonare un autore e poi basta. No, perché fai tutto. E quindi il mio consiglio è quello, perché studiare solo doppiaggio, il doppiaggio è una tecnica applicata. Cioè, è veramente sono una serie di automatismi applicati alla recitazione. Ma sì, io te li posso pure dire questi automatismi, ma se tu non sai recitare, è come dire come si fa una pasta, no? Come si prepara un piatto particolare. Poi c'è lo chef stellato e c'è la pizzeria più infima. C'è una differenza, e quindi, siccome l'invito ai ragazzi è sempre di cercare di diventare uno chef stellato, cioè di diventare un ottimo attore, e quindi di poter fare doppiaggio, cinema, teatro, tutto. Ma il punto d'arrivo, l'obiettivo deve essere quello di diventare un bravo attore. Per fare quello serve un'ottima scuola di recitazione, che non si esaurisce in 2 settimane come un corso di doppiaggio, perché sennò diventa come un corso di cucito o di bricolaggio o di qualunque altra cosa.
Marco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. È
Ma figurati,
stato.
grazie a te. Io spero sempre di riuscire a dare un quadro abbastanza esauriente del nostro lavoro, che è meraviglioso. Sono molto innamorato dei miei colleghi, di tutte le mie colleghe, che sono veramente delle persone straordinarie. Fare questo lavoro richiede passione e tanta anima.
Sì, è un lavoro meraviglioso. È stata una chiacchierata molto interessante. I fan di Doctor Who saranno incredibilmente felici.
Lo spero, anch'io sono molto felice. Non ho ancora visto l'ultima serie, ma mi proponevo di rivederla con calma, di vederla con calma perché insomma, meriterà sicuramente come
Sì.
tutte le altre.
Ci sarà tempo per un po' di sano binge watching, insomma. Allora, parliamo di serie TV da iniziare e parto con Grand Army, un teen drama che ha debuttato ad ottobre su Netflix, ma che purtroppo è passato un po' inosservato rispetto alla marea di contenuti che tutti i mesi debuttano sulle varie piattaforme. Dico che è un peccato perché è veramente uno show interessante che segue le vicende di alcuni adolescenti della Grand Army High School. Un liceo pubblico di Brooklyn a New York racconta le loro vite, le loro storie, che sono storie reali, che parlano di personaggi reali. E è questo che mi ha, insomma, stupito, perché ormai, nei teen drama siamo abituati a vedere determinati schemi e Grand Army, li rompe un po' tutti. E quindi è una serie che mi è sembrata fresca, nuova, e che ha dei personaggi per cui tifi, o almeno la maggior parte dei personaggi, io mi sono ritrovato a tifare per loro. E poi veramente racconta storie attualissime, storie vere, e lo fa con un linguaggio molto particolare, gli adolescenti della serie parlano come parlano veramente gli adolescenti oggi, ed è una serie che descrive veramente al meglio la generazione Z, la descrive in modo realistico. Un altro show che consiglio sempre sulla nuova generazione è Grown-ish, però Grown-ish è una dramedy, quindi c'è un po' di drama, tanta comedy. Invece questo è un drama e vi consiglio di recuperare lo show, insomma, l'ho consigliato già sui social, ma mi andava di parlarne anche un po' qui. Parliamo anche di un'altra serie, una serie che sta avendo un successo incredibile, la trovo sempre tra le serie più viste di Netflix, La regina degli scacchi, The Queen's Gambit. Ed è uno show basato sull'omonimo romanzo di Walter Tevis del 1983 e parla di Beth Harmon, una bambina che poi nel corso della serie diventa una donna perché seguiamo insomma la sua storia da quando è piccola fino all'età adulta o perlomeno all'età di una giovane adulta, è un prodigio degli scacchi e vediamo la sua evoluzione, la sua vita, tifiamo per lei, Anya Taylor-Joy è bravissima e secondo me a questo punto Beth Harmon diventerà un vero e proprio personaggio iconico, ce la ricorderemo per un bel po'. È una miniserie, quindi probabilmente non avrà una seconda stagione, ma ne stanno parlando tutti, veramente, quindi bisogna recuperare. Poi insomma confrontiamoci, ne parlerò sicuramente sui social. E volevo parlarvi anche della seconda stagione di The Alienist, la prima mi era piaciuta tantissimo, adesso ha debuttato la seconda su Netflix e mi sembra che abbia mantenuto insomma le stesse qualità della prima, quindi è un po' un thriller psicologico, ma è anche un drama sui personaggi. Poi il cast, veramente Daniel, Luke e Dakota sono fantastici. Quindi se cercate il mistero, se cercate un po' un caso da risolvere, The Alienist, l'alienista, la seconda stagione è arrivata su Netflix. Se non avete visto la prima, recuperate la prima. E Insomma, voglio parlarvene anche sui social perché sicuramente ne vale la pena. Voglio finirla, voglio completare la stagione e risolvere un po' il mistero. Però volevo dirvi, insomma, iniziate la seconda stagione o recuperate la prima. Fatemi sapere se avete visto queste serie TV. Ditemi che cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo episodio di Serial Chiller. Un saluto.